Bene, siamo nella nostra lettera ai Romani. Andiamo avanti nella nostra serie. Siamo al capitolo 6. Settimana scorsa abbiamo visto la prima parte di questo capitolo, versetti da 1 a 14. E abbiamo visto come Paolo sta portando avanti un discorso che ha, se vogliamo, iniziato al capitolo 5. Al capitolo 5 Paolo iniziato a spiegare ancora di più bene cos'è il Vangelo, la nostra giustificazione per fede, il fatto che siamo salvati per grazia, il fatto che nasciamo in Adamo, ma poi nasciamo di nuovo in Cristo, il fatto che passiamo dal peccato alla giustizia, il fatto che non siamo più sotto la legge, ma siamo sotto la grazia. È un riassunto brevissimo, che veramente il capitolo 5 non si può riassumere in quattro parole così, quindi se vi domandate meglio di cosa parla il capitolo 5 e non avete ascoltato i messaggi di qualche settimana fa, sono sul sito e si possono riascoltare. Poi al capitolo 6 Paolo inizia ad affrontare alcune probabili obiezioni che i lettori di questa epistola potrebbero fargli. Al versetto 1 il capitolo si apre con: che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? Paolo si aspetta un'obiezione di questo tipo dai suoi lettori e vuole affrontare subito l'argomento e dice: voi forse pensate che va bene, visto che siamo giustificati per fede, siamo sotto la grazia, possiamo vivere come ci pare a noi, possiamo peccare liberamente, non c'è più questa condanna. E Paolo dice: assolutamente no. La settimana scorsa abbiamo visto come siamo uniti in Cristo, siamo morti con Lui al peccato e siamo nati a una nuova vita. E quest'unione con Cristo rende illogico il nostro continuare a vivere nel peccato. E Paolo dice: il peccato non regni nella vostra vita. Questo vuol dire che chi dà la sua vita al Signore, chi capisce il Vangelo, chi accetta quel dono, chi vive per grazia, per fede, sarebbe illogico se continua a vivere una vita nel peccato, una vita governata dal peccato. Non ha detto e non sta dicendo che si diventa perfetti, non si sbaglia più, ma è proprio una vita governata dal peccato. Una vita è un regno del peccato che è nella nostra vita, non lo è più, perché siamo in Cristo, siamo uniti a Lui. La seconda parte del capitolo 6, dal versetto 15, che leggeremo insieme, potete aprire le vostre Bibbie, leggeremo insieme, affronta un'altra obiezione, una seconda obiezione che è simile, quasi la stessa cosa, leggermente diversa. E Paolo continua in questo discorso che ha iniziato nella prima parte e lo porta avanti e vedremo come. Leggiamo quindi Romani 6, versetto 15. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge, ma siamo sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Ma sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Vogliamo pregare prima di andare avanti. Signore, grazie per questa meravigliosa epistola, grazie per la Tua parola che ci racconta chi Tu sei e quello che Tu hai fatto per noi. E grazie perché nella Tua parola troviamo anche chi siamo noi e come possiamo vivere una vita che onora Te. E Ti prego questa mattina che Tu possa aprire i nostri occhi, far sì che noi siamo attenti alla Tua voce e che veramente Tu possa parlare al nostro cuore attraverso la Tua parola, Signore. Voglia Tu benedirci nel nome di Gesù. Amen. Quindi l'obiezione che Paolo sta affrontando al versetto 15 è: continueremo a peccare perché non siamo più sotto la legge ma siamo sotto la grazia? Cosa vuol dire essere sotto la legge? L'uomo deve seguire la legge, deve obbedire alla legge in maniera perfetta per tornare ad avere pace con Dio, per colmare quel divario che c'è tra l'uomo e Dio a causa del peccato, per quindi ottenere la salvezza. Paolo, nei versetti precedenti, ha detto: questa salvezza noi l'abbiamo ottenuta per grazia. Quindi non siamo più sotto la legge, nel senso che non siamo più obbligati a seguire la legge per essere salvati, ma adesso è un dono, questa salvezza è un dono che noi abbiamo ricevuto. Quindi uno potrebbe dire: va bene, non sono più obbligato a seguire la legge perché c'è la grazia, posso fare un po' come mi pare, non devo per forza attenermi alla legge, non devo per forza vivere una vita che onora Dio, perché tanto sono perdonato, sono sotto la grazia, sono in pace con Dio. E Paolo dice: certamente no. E in questa parte del capitolo usa un'illustrazione che devo dire mi ha messo in grossa difficoltà questa settimana studiando. Paolo parla della schiavitù. Un concetto che non ci piace, che non ci piace sentire, soprattutto non ci piace se lo avviciniamo alla nostra vita. Se qualcuno viene e ci dice: sei uno schiavo, noi gli diciamo: no, non hai capito niente, non ci piace quest'idea. La schiavitù ai tempi di Paolo, nella società greco-romana, che erano appunto i romani a cui Paolo scriveva, era molto diversa rispetto a quella che noi possiamo conoscere oggi. Magari noi pensiamo alla schiavitù come gli africani che venivano deportati in America e venivano fatti lavorare nei campi di cotone e venivano trattati male. Quella è la schiavitù che noi abbiamo in mente, oppure la schiavitù forse più attuale sono le schiave del sesso, della tratta del sesso, che vengono prese queste ragazze e portate in altri paesi per essere sfruttate al massimo. La schiavitù a quei tempi era sempre una schiavitù, era leggermente diversa. Se una persona aveva un debito con un altro, ma non riusciva a pagare quel debito, diventava schiavo di quella persona. Serviva quella persona, dava la sua vita per servire quella persona, per pagare quel debito, per poi guadagnarsi la libertà. E gli schiavi erano possesso del padrone. Però c'era questa possibilità di ripagare quel debito ed essere liberati. Sempre schiavitù, leggermente diversa magari dal nostro concetto di oggi, però era sempre schiavitù. E Paolo usa questa immagine perché vuole catturare l'attenzione dei suoi lettori, dei romani, perché è un'immagine, era una realtà quotidiana per chi leggeva le parole di Paolo e viveva a Roma. Paolo sta dicendo due cose categoriche. Una, che siamo tutti schiavi, nessuno escluso. E la seconda cosa che Paolo dice è che ci sono solo due padroni, il peccato e Dio, e l'ubbidienza a Dio. Queste sono verità difficili da digerire, da accettare, da comprendere. siamo tutti schiavi e siamo o schiavi del peccato o schiavi di Dio. Cerchiamo di capire cosa vuole dire Paolo, cerchiamo di andare in profondo. E ho riflettuto su due verbi che Paolo usa e dice: se voi vi offrite a qualcuno per obbedirgli, siete suo schiavo. E quindi Paolo sta dicendo, sta parlando di offrirsi a qualcuno e sta parlando di obbedienza. Se chiediamo a qualcuno, ti senti schiavo tu? Loro diranno no. Se chiediamo a qualcuno, chi servi tu? Chi è il padrone della tua vita? La maggior parte delle persone diranno, vorranno dire, io sono il padrone della mia vita. Io gestisco la mia vita, io servo solo me stesso. Ed è un pensiero, in un certo senso, logico. Siamo noi che decidiamo in una condizione ideale cosa vogliamo fare con la nostra vita. Siamo noi che decidiamo che direzione seguire nella nostra vita. Siamo noi che decidiamo cosa è importante nella nostra vita. Siamo noi che ci prefiggiamo degli obiettivi che vogliamo raggiungere. E siamo noi che decidiamo di impegnarci per seguire una direzione che ci porterà ad ottenere quel qualcosa che per noi è importante e a raggiungere quell'obiettivo. Quindi in un certo senso noi stiamo servendo noi stessi, o forse stiamo servendo quella cosa che è importante nella nostra vita, stiamo servendo quello che è l'obiettivo che ci siamo posti. Noi offriamo noi stessi, nel senso offriamo il nostro tempo, offriamo magari i nostri soldi, offriamo le nostre capacità per ottenere quella cosa, per raggiungere quell'obiettivo. Quindi stiamo offrendo la nostra vita e stiamo obbedendo a qualcosa. Se noi vogliamo raggiungere un obiettivo, sappiamo che dobbiamo seguire una direzione. Sappiamo che dobbiamo compiere certi passi e quindi stiamo obbedendo a delle regole che ci mettiamo noi stessi per poter raggiungere un obiettivo, per poter ottenere qualcosa che per noi è importante. Potremmo fare mille esempi, quelli più classici, il lavoro, la carriera. Per noi è importante fare carriera, è importante avere successo nel lavoro e allora ci impegniamo. Offriamo noi stessi, nel senso che andiamo all'università e studiamo, non è che facciamo baldoria, ma studiamo, ci impegniamo per uscire con dei buoni voti, per poi poter lavorare bene, e poi ci impegniamo, dedichiamo il tempo, dedichiamo le energie, dedichiamo le nostre capacità alla nostra carriera. Anche la famiglia può essere un obiettivo per noi, qualcosa che per noi è importante, e quindi investiamo del tempo nella nostra famiglia, nei nostri figli, investiamo le nostre risorse. Oppure anche avere successo a livello sportivo può essere un obiettivo, e c'è tanta strada da fare in quel senso, in quella direzione. Oppure per noi è importante essere circondati da tanti amici che ci vogliono bene, quindi sentirci amati. Oppure è importante fare la differenza a livello sociale, quindi ci impegniamo nei lavori sociali, investiamo il nostro tempo. Ognuno di noi ha qualcosa che nella sua vita è veramente importante. Ognuno di noi, generalmente, si pone degli obiettivi e si impegna per raggiungere quegli obiettivi. E non c'è nulla di male in tutto questo. Non c'è niente di male nel voler intraprendere una carriera. Non c'è niente di male nel voler avere una famiglia o nel voler avere una persona al proprio fianco o voler avere tanti amici o voler fare la differenza a livello sociale. Però se seguiamo il ragionamento che Paolo sta facendo, noi ci offriamo a qualcosa, noi obbediamo a qualcosa, a un obiettivo. Paolo questo però lo definisce essere schiavi di qualcosa. Ed è molto difficile mettere le due cose insieme, Perché abbiamo detto, cosa c'è di male nel voler lavorare, impegnarsi, fare carriera? Cosa c'è di male nel voler avere una famiglia? E allora cos'è che forse cambia questo desiderio che è legittimo e lo fa diventare schiavitù? Cos'è quella cosa che, quella leva che se noi passiamo un certo limite diventa schiavitù? E credo che quel limite sia l'importanza che noi diamo a quella cosa che noi vogliamo ottenere, l'importanza che noi diamo all'obiettivo che noi vogliamo raggiungere. Quanto è importante per noi? E perché noi ci poniamo un obiettivo? Perché noi pensiamo che se otteniamo qualcosa sarà importante per la nostra vita? Perché pensiamo che saremo contenti. La nostra gioia sarà completa se abbiamo quella cosa. La nostra gioia sarà completa se raggiungiamo quell'obiettivo. La nostra vita avrà un senso grazie a quella cosa, grazie a quella persona, grazie a quell'obiettivo. Noi in pratica ci identifichiamo in qualcosa. Che vuol dire questo? Vuol dire che quando gli altri guardano a noi, noi vogliamo che loro vedano quella cosa che per noi è importante, quell'obiettivo. È come se noi prendiamo quella cosa e ce la mettiamo come una spilla sul petto e quando le persone ci guardano, vogliamo che loro vedano quello che noi ci siamo messi sul petto, che per noi è importante. Se facciamo carriera vogliamo che la gente guarda a noi e dice, oh, ha fatto carriera, oh, ma guarda che bella famiglia che ha, oh, ma guarda quanti amici che ha, oh, guarda quanto è impegnato a livello sociale, quante opere buone fa. E noi ci identifichiamo in questo. La nostra vita ha senso, la reputiamo una vita piena perché otteniamo quel qualcosa. E quello che forse ci fa capire anche il passaggio da una cosa buona alla schiavitù è la nostra reazione al fatto se noi non otteniamo quel qualcosa di importante, se noi non raggiungiamo l'obiettivo che ci siamo preposti. Arriviamo a pensare che la nostra vita non ha più un senso? Arriviamo a pensare che la nostra vita sia vuota e senza importanza? Questo non vuol dire che noi dobbiamo diventare impassibili, che noi non possiamo gioire per qualcosa che succede nella nostra vita e che non dobbiamo soffrire quando le cose magari non vanno come ci siamo preposti, come speravamo. Il Signore ci dà le gioie attraverso tante benedizioni e la sofferenza fa parte della vita quando qualcosa di importante viene a mancare, quando una persona importante viene a mancare. Noi soffriamo per questo. Però è interessante perché anche nella sofferenza noi cerchiamo qualcosa che ci tiri fuori. Noi cerchiamo qualcosa a cui noi ci possiamo aggrappare. Magari per cancellare la sofferenza, o forse anche solo per alleviarla, e rimettiamo la nostra speranza in qualcosa o in qualcuno, e pensiamo, se io otterrò quella cosa lì, starò meglio, la mia sofferenza non sarà poi così forte. Queste sono cose a cui noi possiamo riflettere, guardare la nostra vita e capire e valutare cosa è veramente importante per noi. In cosa ci identifichiamo? E capire se, come dice Paolo, noi siamo schiavi di qualcosa. Paolo dice qualcosa di qualcos'altro però, dice che ci sono solo due padroni, il peccato o Dio. E perché se uno si sente schiavo del proprio lavoro, per Paolo quello è essere schiavi del peccato? Credo che la risposta forse è abbastanza semplice. Se andiamo a vedere il primo comandamento, in Esodo capitolo 20, versetto 3, c'è scritto, non avere altri dei all'infuori di me. Questo vuol dire non avere altre cose che hanno l'importanza che ho io nella tua vita. Dio vuole avere il posto centrale nella nostra vita. Dio vuole essere quella cosa in cui noi ci identifichiamo. E l'abbiamo visto la settimana scorsa nella nostra unione con Cristo. Noi ci identifichiamo con Lui. Quando la gente ci guarda, vogliamo che veda Cristo che vive in noi. Se Dio è la cosa più importante per noi, se la nostra speranza è in Lui, se la nostra vita dipende da Lui, se noi mettiamo la nostra vita al servizio di Dio, per quello che dice Paolo, siamo schiavi di Dio, siamo servi di Dio. Nel momento però in cui noi mettiamo qualunque altra cosa al posto di Dio e facciamo uno scambio, e al centro della nostra vita c'è qualcos'altro, qualunque altra cosa, qualunque cosa in cui noi riponiamo la nostra speranza, nel momento in cui noi diamo importanza fondamentale a qualcos'altro, nel momento in cui noi offriamo la nostra vita al servizio di qualcos'altro, stiamo commettendo peccato, perché stiamo disubbidendo al primo comandamento che dice: Dio deve essere al centro della tua vita. C'è un'altra risposta, anche forse più semplice se vogliamo, perché Gesù parla anche di questo. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo: Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questi giudei gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo, non siamo mai stati schiavi di nessuno, come puoi tu dire vi verrete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Chi vive una vita governata dal peccato, con qualcosa di più importante di Dio, sta commettendo peccato e Gesù dice è schiavo del peccato. La cosa bella che forse ci fa un po' respirare è che non finisce qui. Paolo va avanti. Al versetto 17 dice: ma sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. C'è un passaggio che è avvenuto nella vita dei romani che leggevano queste parole, c'è un passaggio che è avvenuto nella vita di ogni figlio di Dio. Si passa dalla schiavitù al peccato al servizio di Dio. Come avviene questo passaggio? Paolo dice: attraverso l'ubbidienza di cuore a quella forma di insegnamento che vi sarà trasmessa. Quella forma di insegnamento è il Vangelo. È quello che Paolo insegnava ai Romani, è quello che Paolo aveva ricevuto da Cristo in quanto apostolo e che insegnava. Quindi Paolo sta dicendo: la svolta nella nostra vita ce la dà il Vangelo, ce la dà l'ubbidienza di cuore al Vangelo. Cosa vuol dire ubbidire di cuore? L'abbiamo visto un po' fino adesso. Vuol dire dare noi stessi come servi, vuol dire dare tutta la nostra vita, tutto quello che noi abbiamo per obbedire, per seguire quello che il Vangelo dice. Cosa dice il Vangelo? Abbiamo detto, il capitolo 5 è meraviglioso perché parla di questo. Il primo versetto è: giustificati dunque per fede, avete pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E Paolo, anche quando scrive ai credenti di Efeso, dice: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò è un dono di Dio, non viene da voi. Il Vangelo ci parla di un dono, di un regalo che Cristo ci fa. E questo dono è la sua vita stessa, come ci diceva Giuliano prima. Lui ha dato tutto se stesso per noi, per servire noi. E questo non senza sofferenze. Cristo ha sofferto così tanto da arrivare al punto di dire: Padre, possibile che non c'è un'altra strada? Possibile che non c'è un altro modo per salvare l'uomo? L'unico modo era per lui per dare la sua vita al posto nostro. Questo è il Vangelo. E la consapevolezza di quanto grande è questo dono dà la svolta alla nostra vita. Se noi ci rendiamo conto di quanto è grande quello che il Signore Gesù ha fatto per noi, la nostra vita avrà una svolta. Voglio usare un'illustrazione. C'è una serie TV che ogni tanto guardo e parla di quattro ragazzi, sono quattro scienziati, un astrofisico, un ingegnere e due fisici. E la serie TV risalta molto il fatto che questi ragazzi sono così intelligenti tanto quanto sono incapaci a livello di rapporti interpersonali. Ovviamente quelli che si danno allo studio, alla scienza, magari non sempre sono poi così bravi nei rapporti interpersonali. In più c'è un quinto protagonista, una ragazza che ha il sogno di fare l'attrice. Quindi sono due mondi completamente opposti che si avvicinano. E questa ragazza è vicina di casa di due di questi scienziati e sotto Natale la ragazza decide di fare un regalo ai suoi vicini di casa. Questo ragazzo, che si chiama Sheldon, si offende. Dice: ma come? Mi hai fatto un regalo? Ma stai scherzando? Tu pensi che è una cosa bella, ma in realtà mi stai dando un obbligo. Adesso io, per quello che è il costume dello scambio dei regali, devo fare la stessa cosa con te. Ti devo fare un regalo, però il regalo deve essere dello stesso valore, perché sennò io rimango in debito con te se ti regalo qualcosa di minor valore. E se ti regalo di qualcosa di più valore, può significare qualcosa che invece che in realtà non è. E così questo ragazzo si ingegna e dice: come faccio? Perché ovviamente non sa il valore del regalo che lui sta ricevendo. Però trova una soluzione. Va in un negozio per articoli di bellezza femminili e compra delle ceste. Quelle ceste che c'ha un sapone, una crema, una candela, e compra ceste di varia misura, quindi ne compra 5 o 6. Così lui che dice? Io prendo il regalo, lo scarto, magari vado su internet e capisco il valore del regalo, poi mi scuso un attimo, vado in camera, scelgo la cesta che si avvicina maggiormente al valore del regalo, gliela ridò, pari e patta, stiamo a posto. Nessun legame, nessun debito, nessun obbligo più. La cosa che Sheldon, questo ragazzo, non si aspetta è che il regalo che lui sta ricevendo per lui ha un valore assoluto, ha un valore immenso. Lui scarta questo regalo e viene sopraffatto dalla gioia, non crede ai suoi occhi. La ragazza ovviamente ha regalato un tovagliolo con l'autografo di uno scienziato molto importante. La ragazza dice: vabbè, ha un tovagliolo con un autografo, qual è? Invece per lui è qualcosa di enorme. Allora che fa lui? Va in camera e non prende la cesta, una cesta, quella più grande, quella che vale di più, ma prende tutte le ceste, le prende tutte, torna di là e gli dà tutte queste ceste. E però sta lì e dice: non è ancora abbastanza, non è sufficiente, tu mi hai fatto un regalo così grande, questi non valgono neanche la metà di quello che mi hai regalato tu. E allora, nella sua incapacità a livello rapporti interpersonali, dà un abbraccio alla ragazza e lui non tocca nessuno, perché è tutto strano, non tocca nessuno, no? E quindi arriva a dare addirittura un abbraccio a questa ragazza. Cosa voglio dire con questo? Spero che sia, penso che sia abbastanza chiaro. Quando lui apre questo regalo, si accorge che tutto quello che lui aveva pensato, tutte le regole che lui si era messo, non valgono più. Tutte quelle regole di reciprocità, ho studiato una settimana per dire questa parola, quindi la dovevo dire, tutte le regole di reciprocità non valevano più niente, erano accartocciate e buttate dalla finestra, perché era impossibile per lui ricambiare il regalo che aveva ricevuto. E allora che fa? Che fa? Non dice: va bene, oh grazie, io non ho niente di questo valore, quindi non ti do niente. No, va lì, prende tutto quello che va e lo dà alla ragazza. E va oltre perché gli dà un abbraccio. Quando noi scartiamo il dono che Dio ci fa del suo amore, del suo perdono, della sua morte sulla croce, spero che la nostra reazione sia come quella di questo ragazzo. Ci dobbiamo rendere conto di che dono meraviglioso che noi abbiamo ricevuto e ci dobbiamo rendere conto che noi non abbiamo nulla paragonabile a quello che lui ci ha dato. Non possiamo fare niente per ripagare quel dono, nulla. Siamo totalmente incapaci. E questo vuol dire essere sotto la grazia e non sotto la legge. Però dobbiamo fare come il ragazzo. Non dobbiamo dire, ah Signore, grazie, la mia vita non vale niente perché non posso darti nulla, quindi non ti do niente e faccio quello che voglio io. No, dobbiamo dare tutto noi stessi. E più noi saremo consapevoli della grandezza del dono che Lui ci ha fatto, più noi saremo desiderosi di dare in cambio a Lui quello che noi abbiamo. Non sarà mai sufficiente, ma non è una questione di ripagare. Non siamo più sotto l'obbligo di pagare un debito. Il debito è stato pagato. Quello che ci muove, quello che ci spinge, quello che è il nostro trasporto, è semplice e pura riconoscenza per quello che Cristo ha fatto per noi. E questo cambia tutto. E questo è la svolta. Sono trovato un po' indietro pure, sai. Ovviamente questo ci porta ad ubbidire, a dare tutto noi stessi, ci offriamo la nostra vita e obbediamo a Cristo. E la consapevolezza del Vangelo ci deve spingere. Però non sempre questo processo è così naturale. Non sempre ci verrà facile obbedire a Dio. Magari a volte sarà facile, saremo pieni di entusiasmo, pieni di gioia, serviamo il Signore. Altre volte invece è più difficile. Sentivo una ragazza qualche settimana fa che diceva, parlava della sua vita e raccontava come stesse passando un periodo un po' arido a livello del suo rapporto con il Signore e faceva un paragone con quello che era il primo periodo quando lei si era appena convertita, che era piena di entusiasmo, piena di gioia. Adesso invece sembrava che questo entusiasmo, questa gioia fosse un po' scemata e ovviamente era un po' scoraggiata. Penso che ognuno di noi abbia vissuto qualcosa del genere. Io mi ricordo da adolescente, ero un credente, ero l'unico insieme a mio fratello e mia sorella in tutto il paese a essere credenti, quindi l'adolescenza che è stata abbastanza difficile. E quando sentivo altre persone che dicevano, ah siamo travolti dall'amore del Signore, dobbiamo fare, io dicevo, io veramente non è così semplice per me, non è così naturale. Ed è stato abbastanza difficile perché poi mi scoraggiavo. Però è interessante quello che Paolo dice al versetto 19. Ci fa un invito. Offrite le vostre membra a servizio della giustizia. Questo invito che lui sta facendo vuol dire che non è scontato. Non dice e voi poi offrirete le vostre membra. No, ci sta invitando e sta dicendo devi offrire le tue membra, lo devi fare. È una cosa che non sempre ti verrà naturale, ma è una cosa che noi dobbiamo fare, anche quando è più difficile. Anche quando l'entusiasmo magari non c'è. Paolo scrive a Timoteo e gli dice esercitati alla pietà, esercitati a vivere una vita con Dio e per Dio. È un esercizio, è un allenamento, ci dobbiamo sforzare, dobbiamo prestare le nostre membra a questo. Questo vuol dire che non verrà sempre naturale, però ci dobbiamo impegnare, ci dobbiamo sforzare. Anche quando è più difficile, anche quando le circostanze della nostra vita ci dicono il contrario, ci dicono sai che c'è? Non vale la pena. Non cambierà nulla. Dio non è poi così, non ti ama poi così tanto. Ci sono momenti nella nostra vita che viviamo questo, che magari a causa di persone intorno a noi stiamo affrontando grosse difficoltà e tutto vogliamo tranne che seguire Dio. E la cosa bella è che in questa battaglia, perché alla fine è una battaglia contro il peccato, noi non siamo soli. Versetto 17, Paolo dice: ma sia ringraziato Dio che voi avete ubbidito. Grazie a Dio voi avete ubbidito. È l'opera di Dio nella nostra vita che ci porta ad ubbidire. Più avanti, nel versetto 22, dice: ma ora liberati dal peccato. È Dio che ci ha liberati dal peccato. È Dio che attraverso il suo Spirito opera nella nostra vita. C'è la sua potenza che opera in noi. Non siamo da soli. Non ce la dobbiamo fare con le nostre forze, perché non ce la faremo. Perché nei momenti difficili vorremmo gettare la spugna. E cosa ci aiuta in quei momenti? Cercare di riguadagnare, in un certo senso, la consapevolezza del Vangelo. Cercare di essere esposti al Vangelo per ricordare quello che Lui ha fatto per noi. Chiedere a Dio: Signore, apri i miei occhi, perché io adesso vedo tutto il contrario di quello che Tu mi dici. La mia vita adesso mi spinge da tutt'altra parte. Solo Tu mi puoi aprire gli occhi. Quello che dirò io stamattina o quello che ti dirà chiunque altro non ti potrà mai convincere del contrario. Solo Dio può convincerti, solo il suo Spirito può aprire i tuoi occhi. La nostra preghiera può essere questa: Signore, apri i miei occhi, fammi vedere, o riapri i miei occhi, o tieni aperti i miei occhi affinché noi possiamo rimanere consapevoli della grandezza del Vangelo. Paolo, versetto 19, poi dice: parlo alla maniera degli uomini a causa della debolezza della vostra carne. Cosa vuol dire questo? Paolo praticamente sta dicendo: io sto usando un'illustrazione, quella della schiavitù, che sì, ci fa capire molto, soprattutto ai romani, era un'illustrazione che loro capivano subito e potevano subito applicare, però dice, Paolo sta dicendo, non è un'applicazione perfetta, non è un'illustrazione che calza completamente a pennello. Perché dice questo? Perché ci sono delle differenze tra le due schiavitù. Noi serviamo il peccato perché vogliamo guadagnare qualcosa, perché vogliamo ottenere qualcosa. Noi serviamo Dio in piena riconoscenza, perché abbiamo già ottenuto qualcosa, perché quel dono ci è stato fatto da Lui. E quindi il nostro atteggiamento nell'offrirci al peccato o a Dio è completamente diverso. C'è un'altra differenza, ancora più grande. Il versetto 23, Paolo cerca di riassumere il tutto. E dice: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Il peccato paga un salario, ci dà quello che noi guadagniamo, e quello che noi ci meritiamo, e quello che noi ci meritiamo è il giudizio di Dio, la separazione da Dio e la morte. Invece Dio è un padrone, o meglio, è un padre buono, perché non ci paga un salario, ma ci offre un dono, ci dà qualcosa che noi non ci possiamo guadagnare, che noi non ci siamo meritati, e ce lo offre, e ce lo dà. E questo cambia tutto. E questo ha un frutto, ha una conseguenza nella nostra vita, deve avere una conseguenza nella nostra vita, perché vivremo in maniera completamente diversa. E il capitolo si chiude con due parole: nostro Signore. Gesù Cristo è sì il nostro Salvatore, ma è anche il nostro Signore. E noi dobbiamo ubbidire a Lui, e noi dobbiamo offrire la nostra vita a Lui, anche quando è più difficile, perché vale veramente la pena. Se è difficile, chiediamo aiuto al Signore, alla Sua potenza di operare in noi. Ma Lui rimane il nostro Signore. Se Lui è il nostro Salvatore, Lui è il nostro Signore. Le due cose non si possono scindere. Lui ha dato la sua vita per noi e vuole che noi diamo la sua vita per Lui. Preghiamo. Signore, grazie per queste parole che sono molto difficili. Ci parlano di una realtà che per noi è difficile da accettare, ci parlano di una battaglia che per noi è difficile da combattere, Signore, contro il peccato, che vuole prendere la nostra vita, che si vuole insinuare, prendere il posto più importante della nostra vita. Ma grazie, Signore, perché c'è speranza. Grazie, Signore, perché attraverso il Vangelo, attraverso il sacrificio di Cristo, noi possiamo dare la nostra vita in offerta a Te e servire Te, che sei il vero padrone, che sei un Padre buono che ci ama, sei il nostro Signore. E Ti chiedo, Signore, affinché noi possiamo avere gli occhi aperti e mantenere quella consapevolezza del Vangelo che ci porterà ad ubbidire a Te in piena riconoscenza. Opera Tu, Signore, questo miracolo giornalmente nella nostra vita. E Ti chiedo, Signore, che quando le cose nella nostra vita diventeranno difficili, che quando tutte le circostanze intorno a noi ci diranno esattamente il contrario, che noi possiamo comunque aggrapparci a Te e chiedere a Te di aprire i nostri occhi, di toccare il nostro cuore, affinché noi possiamo continuare a servire Te, che sei l'unico nostro Salvatore e Signore. Nel nome di Gesù. Amen.